Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Il primo annuncio di Gesù è un annuncio che è carico di pathos, anche di tragico. Vi ricordate, domenica scorsa abbiamo iniziato con lui questo percorso, l'ingresso nella sinagoga di Nazareth, che è il luogo che lo ha visto crescere. I suoi primi 30 anni li ha vissuti nella patria di Maria, nella città di Maria, che è Nazareth. E lì lui ha condiviso con i compagni di avventura i primi anni della sua vita, per cui era conosciuto. In una città che va immaginata nelle proporzioni proprie di quel tempo, Nazareth non ha nulla di speciale per essere un piccolo borgo, un paesino, si conoscono tutti, tutti sanno tutto di tutti. E come un buon ebreo, un pio ebreo, lui è lì nella sinagoga insieme ai suoi compaesani, e come è dato ad un ebreo srotola il testo, il libro del profeta Isaia, racconta quello che è scritto in quella pagina e lo assume come profezia che gli riguarda, lo dice lì, svelando una verità. Partite da questo assunto, che è una verità, lui svela, dice la verità, e la dice a quelli che probabilmente, preconcettualmente, si aspettano una verità diversa, perché lo conoscono, sanno chi è. La profezia di Isaia era chiara. L'anno di liberazione, l'anno giubilare. Colui che sarebbe arrivato, cioè il Messia, avrebbe rinnovato la faccia della terra e avrebbe portato la liberazione dei prigionieri, soprattutto per gli ebrei che erano in quel momento vittime di schiavitù in tempo di tirannia romana. E Gesù pubblicamente, di fronte ai suoi, dice: quello che voi avete udito con i vostri stessi orecchi, questo si è avverato oggi. Oggi era ovvio il mormorio, ma questo lo conosciamo bene, mica il Messia che ci aspettiamo, quello che deve venire come la profezia di Daniele, con i clamori e i segni straordinari nel cielo. Uno che ci deve salvare deve avere altra sostanza di quella di essere figlio di un falegname. D'altronde, qui è il preconcetto. Le persone più delle volte si descrivono, si assumono, si accettano per discendenza, e il giudizio che se ne dà è dato dalla provenienza contestualizzata. Nessuno ha la possibilità di essere diverso da quello che l'opinione comune decide che debba essere. Anzi, coltivando strutturalmente l'idea della pubblica opinione, la si costruisce, la pubblica opinione, oggi, per dar ragione dell'accettazione. Cioè, in altri termini, siccome è la pubblica opinione che decide chi sono, io debbo convertire la pubblica opinione, non presentarmi, a volte anche strumentalizzare la pubblica opinione, a volte anche manipolarla la pubblica opinione, a condizione che dicano quella che io sono, perché quello che è importante è quello che la gente pensa, non quella verità che voglio annunciare, ieri, oggi e sempre. In altri termini, non basta dire con la trasparenza del cuore la verità dei propri convincimenti quello che si è, no, c'è bisogno del consenso. Ebbene, il consenso Gesù all'inizio non lo riceve, non può riceverlo, perché la verità che annuncia è inaudita nel senso etimologico del termine, mai udita prima. E il consenso oggi è ugualmente difficile da dare al Maestro, perché la verità che annuncia è inaudita. Non è che si può raccontare il Vangelo, passarlo. Non si può correre la buona notizia soltanto per tradizione, Non è che voi potete pensare di averlo ricevuto perché dovete rispettare una regola, un rito, perché i vostri papà, le vostre mamme vi hanno detto che questo era giusto. Certo, quella è una via, ma non basta per poter dire è Lui il Signore della mia vita, per poter dire è Lui la forza che coinvolge la mia storia, per poter dire che Lui è la verità che mi riguarda e che dice in uomo nella mia esistenza. Bisogna vincere il preconcetto, cioè quello che mi impedisce di guardare oltre, quello che fa diventare profeta il profeta anche in casa nostra, quello che permette alla parola di essere accolta nella verità della parola, nella sua libertà, quello che dice di Gesù che è il nostro Signore, la nostra guida. Guardate che non è semplice accettarlo come Messia. Infatti Gesù, come prima osservazione rispetto a quelli che gli dicono ma tu da dove scendi, aggiunge: voi credereste, non lo dice però lo si capisce, voi credereste in me se io avessi con voi lo stesso atteggiamento che ho avuto con quelli di Cafarnao. Medico, cura te stesso, cioè quello che hai fatto là fallo vedere pure a noi. Che significa, in maniera molto semplice, se io vi faccio vedere i miracoli, allora voi vincete il preconcetto. Se io faccio qualche fenomeno da baraccone, se io in qualche maniera vi sconvolgo con la ricerca del fenomenale, con l'arte del prodigio, e allora voi dite, e beh, ci conviene, sarà pure un figlio di falegname, ma ci risolve il problema. E allora a quel punto là riusciamo a superare il preconcetto, perché troviamo quello che immediatamente sembra essere la risposta alla nostra esigenza. Ci fa vedere, ci fa camminare, moltiplica i pani e i pesci. Eppure Lui ha detto una cosa semplicissima, che Lui è venuto ad annunciare la liberazione, che va, a mio modo di vedere, è il più grande miracolo possibile e immaginabile. Cioè Lui è venuto a dire a me, non so a voi, è venuto a dire a me: io sono venuto per liberarti. E chiunque ha l'umiltà di dire che c'è una schiavitù dentro di lui, che è prigioniero, per cui è impedito di essere veramente libero, di essere se stesso, di fronte a questo annuncio che è una buona notizia, dovrebbe dire: fammi capire, qual è la strada? Qual è il percorso? Non si lascerebbe vincere dal così è detto tra tutti, e cioè dal convincimento che è l'opinione pubblica, è la maggioranza, è quello che pensano i più a determinare le mie scelte e il mio bisogno di liberazione. Non sarei condizionato da quelli che dicono: ma è cosa di preti, la Chiesa è arretrata, è un messaggio passato, e in qualche maniera siamo tutti vittime di superstizione. Non mi lascerei imprigionare da quelli che pensano strutturalmente che io sia impedito di fare una ricerca personale, libera, capace di orientare le mie scelte e le mie decisioni, perché è il mio bisogno interiore di liberazione che mi chiede di cercare una verità. Io ho bisogno di Gesù, io ho bisogno di Lui, io voglio bussare alla porta del suo cuore, io ho bisogno di Lui. E questo bisogno, se è un bisogno di liberazione, va su tutto e mi mette nella condizione di essere protetto da tutto. Mi date un po' d'acqua. C'è dentro di noi un'urgenza di verità, figliolini miei. Se seguiamo il mondo, e quando dico il mondo, io dico di qualcosa che amo, la consuetudine, la storia, la verità, nessuno, anche la verità esterna, le esperienze, nessuno ci aiuterà a fare una ricerca interiore in cui la parola di Dio ci aiuti a capire noi stessi, ci saranno altre parole che ci vorranno convertire. Basta guardare i luoghi che frequentiamo, i posti che normalmente ci vedono protagonisti. Il mondo ormai come tale ha un orientamento completamente diverso dalla parola di Dio. È inevitabile che sia la nostra una scelta che va controcorrente. Per cui se io aspetto di poter dare risposte a me stesso e uscire fuori da quella schiavitù che sento dentro, in ragione di Gesù, avendo il consenso del mondo, perdiamo tempo. Soprattutto perdiamo tempo se questa liberazione parte da un'affermazione, quella che abbiamo sentito nella seconda lettura, che io vi prego, andatela a rileggere, ma impariamola a memoria, dove al centro di ogni cosa, per essere liberati, e questo arriva dalla profezia, ed è ovvio che è controcorrente rispetto al mondo, la parola chiave per poter essere finalmente liberi è l'amore, è la carità. Al di sopra di tutto, l'amore. E badate bene, con una precisione di atteggiamenti, di strutture, di profondità, che sconvolge un amore che è la questione della vita, che è l'orientamento della vita, che è il fondamento. Avete sentito quanto Paolo ci tiene a dire e a fare riferimento rispetto alla carità, rispetto anche al nostro modo di rapportarci nella ricerca della fede, quindi di Dio, quando dice: state bene attenti, se voi pensate di aver raggiunto la vostra serenità perché fate delle cose che sembrano essere giuste, lo sono, ma lo fate perché non avete dentro di voi la certezza di aver trovato la cosa più importante, state perdendo tempo. Non è che lo dovete fare, ma non è questo l'orientamento. E parla agli uomini di fede: se io dessi tutte le mie sostanze, le dessi ai poveri, ma non avessi l'amore, se io parlassi le lingue degli angeli, ma non ho l'amore, se io bruciassi il mio corpo come martire, ma non ho l'amore. E poi lo specifica, e c'è una serie di espressioni che quasi in qualche maniera ci sconvolge. Dice: l'amore è benevolo, l'amore è apertura all'altro, l'amore è perdono, tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. Chi sceglie Gesù Cristo, superando la propria prigionia, scegliendo la parola dell'amore, converte il proprio modo di essere. Quelli della sinagoga di Nazareth non l'avevano capito. Loro pensavano che per credere dovevano avere dei prodigi. Non avevano capito che credere in Gesù è un prodigio. Perché quello è il miracolo. Perché il giorno in cui tu acchiappi Lui nella tua vita e lo accogli come amore, tutto è convertito in una comprensione nuova. Ti è dato la possibilità di leggere tutto in maniera diversa. Perfino il tuo fallimento più grande è visto come una possibilità. Perfino il momento più triste è visto come un'evenienza positiva. Perfino il tuo dolore più invincibile ti è dato come speranza e non disperazione. Perché chi ha trovato Lui ha trovato la liberazione. Nella sinagoga di Nazareth non l'avevano capito. Dobbiamo capire se nella sinagoga di Via Tasso lo capisco. Bisogna vedere se in ragione di quello che noi ascoltiamo proviamo a raccontare a noi stessi: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Da chi andremo? Questo non significa, figliolini miei, che noi da un momento all'altro possiamo cambiare e mutare l'atteggiamento della nostra vita, ma in qualche modo riconoscere che fede significa vita, e vita generata dalla fede significa vita aperta al futuro, ottimistica, gioiosa, concretamente libera dalla schiavitù, e che vita aperta al futuro significa abbandono in un progetto che va oltre i 100 anni per chi benedetto ce l'ha della vita terrena. Significa dare senso, orientamento, struttura, larghezza, profondità alla propria esistenza. Significa dire, come un bambino mi ha detto stamattina, io quando sento parlare di Gesù, un bambino, quando sento parlare di Gesù mi commuovo. Quando sento parlare di Lui mi commuovo, cioè mi muovo verso di Lui. E un bambino con due battute, nella sua innocenza, dice a noi adulti che nella misura in cui siamo mossi di compassione, di amore, di profondità, di senso dalla parola del Maestro, la nostra vita finalmente ha superato la schiavitù. Capisco che fuori il mondo è il mondo, non ci aiuterà questo, perché ovviamente sono altri problemi che riguardano il nostro tempo, ma se siamo qui è perché forse cerchiamo qualcosa di diverso, e se siamo qui e lo cerchiamo, qualcuno ci dice che ha trovato questo qualcosa di diverso. Forse non è tanto, forse non serve portare la propria testimonianza, ma se qualcuno ha trovato nel travaglio della vita, nei suoi alti e nei suoi bassi, nelle gioie e nei dolori, nei momenti esaltanti e nei rischi dolorosi della prova, ha trovato la speranza, e questa speranza gli deriva dalla parola certa del Maestro, lui probabilmente non sarà profeta in patria, ma la profezia per lui è diventata una casa, la sua patria. Quella parola è diventata struttura della sua esistenza. Se siamo qui è per questo. Allora, giovani, meno giovani, noi che abbiamo la responsabilità della vita sempre e comunque, agguantiamo la parola di Dio, abbracciamoci al profeta, proviamo a dirgli che la sua parola è la forza della nostra esistenza. Cerchiamolo in ogni momento, in ogni istante, quando le cose vanno nel verso giusto e quando no. E se lui resterà con noi, e resterà con noi anche quando si fa sera, noi non avremo paura. Ecco perché è bello essere intorno al progetto credente. Ecco perché sono belli i piedi di chi annuncia la buona novella.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.